falli, belli. E dovremmo essere in linea con una voce già conosciuta, che ha già parlato ai microfoni di Radio Blackout, sia nell'ambito della presentazione o discussione attorno all'opuscolo Sabotare la macchina imperfetta, presentato il 1 febbraio al CSO Gabrio, che ha dato tanti stimoli sia di riflessione che anche pratici, ma soprattutto una persona che insieme ad altre si organizza in Sicilia contro la detenzione amministrativa e la frontiera. Ci senti?
Ciao, ciao, vi sento. Voi mi sentite?
Sì, sì, noi ti sentiamo forte e chiaro, e visto che i tempi stringono e vorremmo anche riuscire a condividere oggi un po' di testimonianze dalle persone che vivono la detenzione amministrativa sulla loro pelle, ti inviterei a iniziare a dirci qualcosa rispetto al CPR di Trapani, sia effettivamente cos'era successo in modo tale da riprendere in mano e restituire nuovamente alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Blackout la forza, la vitalità, il coraggio che sta nelle lotte di chi è recluso dentro i CPR, e soprattutto poi provare a capire se ci sono delle informazioni rispetto alla chiusura o meno di questo CPR.
Sì, grazie, intanto bello ritrovarsi. Il CPR di Trapani, appunto, da un breve recap e aggiornamento, a gennaio appunto ci sono state una serie di rivolte messe in atto dai detenuti, che hanno portato alla distruzione, a rendere inagibile il 90% del centro che appunto in un primo momento sembrava sarebbe andato a chiusura. Diverse persone sono state rilasciate con fogli di espulsione, però quantomeno diciamo hanno ritrovato la libertà. Altre sono state deportate in Tunisia, altre ancora trasferite negli altri CPR d'Italia, un po' sparsi, e da lì, dalla forza delle rivolte che sono scoppiate a Trapani, poi al CPR di Caltanissetta, dove ci sono stati dei trasferimenti, sono scoppiate pure delle rivolte che hanno messo a ferro e fuoco il centro, anch'esso in grossa parte compromesso. Uno dei detenuti è stato portato a Ponte Galeria, una serie di detenuti sono stati portati a Ponte Galeria, dove poi un detenuto si è tolto la vita, è stato ammazzato dallo Stato, e le rivolte che sono scoppiate successivamente e hanno gravemente danneggiato il CPR di Ponte Galeria, oltre a quello successo a Gradisca. Quindi è stata ancora una volta la testimonianza che queste rivolte non si riescono a reprimere solo con i trasferimenti e deportazioni, ma si propagano. E ad oggi il CPR è ancora attivo nei fatti, noi non abbiamo informazioni aggiornatissime da dentro, però se la parte, il 10% rimanente è ancora in attività, ci sono qualche decina di persone tra le 10 e le 20 da quanto sappiamo, e continua a essere operato perché simbolicamente deve rimanere aperto nonostante la sua funzione sia comunque fortemente danneggiata, e chiaramente l'obiettivo e la speranza è che nel giro dei prossimi mesi possa trovare quello che gli spetta, ossia la chiusura.
Sembra quasi che appunto lo Stato, chiamiamolo così, quello che sembra essere il Moloch che sta dietro la macchina delle espulsioni e della detenzione amministrativa, questa volta non ci voglia dare la soddisfazione di dire che le lotte hanno appunto distrutto e fatto chiudere uno di questi centri che può essere definito a tutti gli effetti un lager.
Sì, io volevo anche solo aggiungere che durante le proteste a Gradisca, che si sono svolte ai primi di febbraio, poco dopo appunto quelle di Trapani, uno dei ragazzi che era sul tetto, che è caduto durante le proteste e le tentate evasioni, o riuscite evasioni, per fortuna in alcuni casi arrivava anche lui da Trapani Milo, da un trasferimento dopo le proteste, giusto per, cioè, in qualche modo rispecchiare sempre un po' la linea di continuità che attraversa le ondate di rivolte dentro i CPR. E poi, appunto, rispetto a quello che si diceva poco fa, più che lo Stato non dare il contentino, che sicuramente è anche così, forse riconferma anche il fatto che la Sicilia è uno snodo cruciale della gestione delle frontiere europee, è anche un luogo di sperimentazione di come la macchina detentiva possa essere immediatamente deportativa, e quindi in questo senso i CPR in Sicilia hanno un valore per la controparte in qualche modo ancora più alto, sia simbolico che politico che fattuale, diciamo, nel garantire i flussi continui di deportazioni verso la Tunisia.
Anche perché, per dare qualche dato, appunto la Sicilia è uno dei luoghi in cui sì si concentrano la maggior parte dei centri di detenzione amministrativa, ma anche quelli semidetentivi. Infatti ci sono 3 CPR, 3 hotspot, in più c'è uno dei nuovi CPR che al momento non è funzionante, CPRI di Pozzallo, non mi ricordo bene adesso come si chiama la contrada, che comunque è stato bloccato e dovrebbe svolgere la funzione prevista dal decreto Cutro di espulsione immediata. E oltre appunto a questa peculiarità, perché appunto rappresenta un po' uno degli snodi principali sia della detenzione amministrativa che delle deportazioni, appunto è uno dei luoghi dal quale i CPR riescono effettivamente ad avere il tasso maggiore di deportazioni rispetto a tutti gli altri. Infatti, come ci raccontavate, come riportato anche sull'opuscolo, i CPR siciliani riescono a raggiungere un tasso di deportazione di oltre l'80%, a differenza appunto della media del 30-40% di deportazioni previste in tutti gli altri centri di detenzione amministrativa. Ma se appunto un centro è stato distrutto ma ancora non è stato chiuso, le proteste e le rivolte, che comunque hanno un costo particolarmente importante in termini di manutenzione e ristrutturazione degli spazi, appunto se non sono stati chiusi, effettivamente, come mi raccontavi prima, ci sono dei progetti di ristrutturazione e implementazione delle strutture di sicurezza all'interno di alcuni centri siciliani.
Sì, infatti, appunto, dicevo prima che anche Caltanissetta, Pian del Lago è stato duramente colpito dalle rivolte in queste settimane, ma in realtà da quando ha riaperto nel 2020, dopo un periodo appunto di lavori di ammodernamento, è sempre stato, insomma, oggetto di rivolte e distruzione. Ed è notizia di qualche giorno fa, in realtà di pochissimi giorni fa, che è stato appunto bandito un bando per la ristrutturazione e l'ampliamento del CPR di Pian del Lago, un bando da 11,7 milioni di euro, quindi una roba piuttosto grossa, il cui obiettivo appunto è ampliare la capienza, aggiungendo altri 56 posti, dicono, quindi praticamente, se adesso ce ne sono quasi 100, mettendone un buon 50% in più, e ovviamente con tutti i tentativi di ammodernamento che la controparte pensa siano sufficienti per poter disincentivare rivolte o tentativi di evasione. Quindi si parla di camere piccole, camerate piccole, ognuna circondata da reti e mura e quant'altro, recintate con telecamere di massima sorveglianza, recinzioni alte 7 metri. E è interessante, in realtà, appunto, chiedersi rispetto proprio a questo momento, questa scelta di fare adesso questi lavori. Non abbiamo tantissime informazioni, ma ci viene da chiederci se dei lavori così ingenti richiederanno anche la chiusura temporanea del centro in questo momento, anche perché quello che sappiamo è che il centro vive in pessime condizioni in questo momento, quindi non so neanche quanto riescano a garantirselo e ad usarlo. Poi quello che avete detto appunto resta verissimo, cioè l'importanza simbolica ma anche materiale dei CPR in Sicilia per continuare a deportare la gente. L'altra questione interessante è che appunto sembrerebbe che questi lavori di ammodernamento non riguarderanno solo delle strutture già interne al CPR, ma che si espanderà anche nei campi circostanti. Non ci sono, non abbiamo insomma informazioni di prima mano sulle direzioni, il dove, il come, ma prevederebbe a quanto pare anche un'espansione sui terreni limitrofi, e sarebbe come al solito interessante capire come se la gestiranno appena riusciremo ad avere più controllo sul bando. Sarebbe interessante capire come se la stanno studiando anche.
Sì, anch'io diciamo ho avuto occasione di informarmi in merito a questo nuovo bando che in effetti in qualche modo mi confermava questo interesse da parte del governo di investire più possibile sulla detenzione in Sicilia, quindi un po' riconfermando questa linea interpretativa che stiamo provando a dare sulla focalizzazione sulle frontiere periferiche dell'Europa, no? E quindi la Sicilia non solo è comoda ma è anche efficace da un punto di vista materiale spendendo dei soldi lì, quindi fronte a tutta la retorica molto anche mediatizzata della costruzione di moltissimi CPR e via dicendo, poi di fatto materialmente quello che sembra appunto l'investimento economico più tangibile è quello che ha a che fare con l'implementazione delle strutture detentive in Sicilia e forse da vedere in zone extra appunto europee come quella albanese, anche se rimane il punto interrogativo rispetto al fatto che il CPRI di Modica e Pozzallo ancora non è a pieno regime, quindi sembrerebbe appunto da un punto di vista prettamente economico bizzarro che lo costruiscano senza implementare quello in Albania, però appunto vedremo cosa succederà. Su Caltanissetta a me era sembrato di comprendere, ma appunto forse voi sapete meglio, che si tratta di un secondo lotto di un vecchio bando di cui voi già parlate all'interno del vostro opuscolo Sabotare la macchina imperfetta. Parlate di questo appunto bando a scopo di allargare il CPR di Caltanissetta. Mi sembra di percepire che sarà una coincidenza, non lo possiamo dire, ci sia come dire un investimento adesso sulla seconda parte di questo bando a scopo anche di rinforzare i sistemi di controllo e proprio materialmente fisici per impedire non solo le evasioni ma anche come dire la possibilità distruttiva da parte di quelli che vengono definiti ospiti dentro ai bandi, no? Quindi forse è in qualche modo in linea di continuità con una progettualità più a lungo termine da parte del governo, però forse anche in dialogo con quello che mettono in campo i detenuti in rivolta.
Sì, assolutamente, se posso al volo. Cioè, effettivamente è un pezzo di un bando precedente, il bando prima era però nettamente più piccolo a livello economico e anche appunto il tipo di lavoro era più dentro le mura di quello che è l'attuale complesso di Pian del Lago. Qui parlano di volersi allargare anche fuori e sono d'accordo con quello che dici sulle tempistiche, che può essere che l'avessero già programmato da un bel po', ma può essere anche che abbiano scelto che questo è il momento ideale per bandirlo perché ne hanno bisogno.
Quindi possiamo dire in linea di continuità con la progettualità di ampliamento sia a livello di spazi che a livello appunto di sistemi di gestione della sicurezza interna, ma di sicuro magari con una spinta legata all'emergenzialità e quindi per provare un po' a mettere delle pezze, a implementare sia la capacità detentiva dei centri di detenzione amministrativa che ci sono al momento disponibili, sia provare ad aumentare la capacità di attenuare, limitare qualsiasi rigurgito, qualsiasi afflato di volta che si possa manifestare. Per continuare appunto sempre procedere su questa linea di continuità, che si crea appunto tra i centri di detenzione amministrativa e i centri di semidetenzione, come ad esempio sono gli hotspot, è notizia di questa settimana dell'inaugurazione, ovviamente riportata dalle testate giornalistiche attraverso appunto la notizia di una tragedia, dell'hotspot di Porto Empedocle, all'interno del quale appunto sono stati portati appunto delle persone migranti che appunto hanno subito un naufragio a causa del quale 3 persone hanno perso la vita. Eppure, nonostante la notizia dell'inaugurazione attraverso questa ennesima tragedia, almeno così viene definita dai giornali e dagli organi di stampa, questo centro, diciamo, di semidetenzione con funzionalità di riconoscimento e quasi possiamo dire di stoccaggio delle persone considerate indesiderate solo ed esclusivamente per questioni di razza, nonostante questa inaugurazione sappiamo che effettivamente a Porto Empedocle era già presente e attivo un hotspot. Effettivamente cosa è cambiato? Appunto vorremmo capire attraverso il parere di persone che magari hanno la possibilità di avere informazioni, diciamo, più precise e soprattutto più fattuali essendo presenti sul territorio.
Sì, questo appunto è un altro sviluppo interessante, nel senso che in qualche modo la notizia dell'inaugurazione dell'hotspot ha colto di sorpresa anche noi, appunto questa ufficializzazione dell'hotspot, nel senso che appunto, giusto per dare un'idea spaziale, cioè prima di questo hotspot già da anni a Porto Empedocle c'è un punto di sbarco con tende, a tratti anche container a volte, insomma gestito in maniera molto emergenziale, molto ibrida, in cui però già dal periodo della pandemia con le navi quarantena questo spazio appunto ibrido e non ben definito veniva usato insieme all'hotspot di Lampedusa e alle navi quarantena con funzioni di identificazione e quindi smistamento delle persone, e serviva appunto un pochino anche da spazio di organizzazione logistica dei bus che poi servono a trasferire le persone o in CPR o nei centri d'accoglienza secondo le categorie che lo Stato si riproduce di stagione in stagione. E di fianco a questo spazio, cioè anche con dei lavori che in una certa maniera sono stati attigui, no? Che si sono anche sovrapposti, dall'estate scorsa appunto è partita la scelta di strutturare, cioè è una discussione che c'è già da un bel po' in ballo. Dall'estate scorsa noi abbiamo visto effettivamente i lavori partire che hanno portato alla costruzione di questo che adesso chiamano ufficialmente hotspot con le casette e quant'altro, 3 milioni e qualcosa di investimento, che di nuovo penso sia il risultato dell'evidente problematicità che aveva nella gestione dei corpi delle persone, della vita delle persone, il centro e lo spazio, insomma sto spazio che c'era prima, perché ogni estate ci sono evasioni di massa da Porto Empedocle a gruppi di 40-50 persone, che non dico su base settimanale, però ogni estate appunto vediamo notizie, sentiamo testimonianze di gente che effettivamente riesce a scappare da sto posto, e quindi da lì io mi immagino la scelta di darsi una forma più istituzionale, cosa che stanno provando a fare anche in altri posti, anche per esempio dico a Pantelleria, se ne parla molto poco, ma Pantelleria in questi anni, soprattutto con l'aumento degli arrivi dal nord della Tunisia, ha nei fatti un hotspot che opera insieme al centro di identificazione che sta dentro il complesso del CPR di Trapani Milo, e anche lì non è ancora stata ufficializzata l'esistenza di un hotspot a Pantelleria, perché ci sono tantissime questioni che riguardano l'idea di Pantelleria come isola turistica d'élite che non vuole l'hotspot, ma nei fatti funziona. Quindi per me c'è una continuità molto chiara tra le pratiche fatte in questi anni e l'istituzionalizzazione che si decide di dare in un certo momento, come può essere questo per Porto Empedocle.
Quindi possiamo dire che a Porto Empedocle l'inaugurazione è stata un'inaugurazione legata prettamente all'ampliamento degli strumenti di confino e controllo delle persone, che finora appunto era gestita più su un piano informale o forse con meno strumenti di controllo. Quello appunto che leggevo e che un po' mi raccontavi è che adesso effettivamente sono state inaugurate delle casette container contenute in una recinzione che è più ampia rispetto a quella del passato, e magari appunto la differenza rispetto a Pantelleria è legata appunto alla conformazione del luogo. Ovviamente già Pantelleria di per sé si presta ad essere un luogo di confinamento dal quale è impossibile scappare, quindi al di là della formalizzazione dell'esistenza di un hotspot, a Pantelleria esiste a tutti gli effetti una struttura di confino delle persone dalla quale è impossibile andare via, mentre appunto a Porto Empedocle è stato necessario implementare appunto tutte le strutture di confino e limitazione della possibilità di movimento delle persone.